Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo due racconti di incomparabile fede. Da una parte Gairo, il capo della sinagoga, che ha il coraggio di chiedere a Gesù, ricordiamoci che la società ai tempi di Cristo era molto, molto, molto conflittuale, per i più disparati motivi, non ultimo quello religioso. C'era chi attendeva un Messia terreno, che prendesse a calci nei denti i romani e ristabilisse l'antico regno davidico. C'erano le diverse spiritualità che, ahimè, invece che mirare ad una maggiore intimità e purezza con Dio, anche questo cercavano, bisogna dirlo, di fatto però impiegavano la gran parte delle loro energie a scontrarsi tra di loro, per prevalere le une sulle altre e per ottenere favori e vantaggi su un piano politico, sociale ed economico. Poi c'era la folla, questa folla indistinta, caratterizzata da due cose, da necessità dolorosissime. Ricordiamoci che ai tempi di Cristo si faceva la fame. Ve la ricordate la donna dalle 10 dracme? Quanto vale una dramma? Io l'ho scoperto ultimamente, 50 centesimi. Ne perde una, butta all'aria tutta la casa. Chi di noi per 50 centesimi butterebbe all'aria la casa? Faceva la fame da una parte e dall'altra era un po' come il popolo bue, non riusciva ad alzare il suo orizzonte da un palmo dal naso, tant'è che seguono Gesù non per i segni che egli compie, ma per i miracoli che vengono loro comodi, tipo la moltiplicazione dei pani e dei pesci o la salute per i malati. Poi ci sono queste due persone, uno è Gairo, il capo della sinagoga, e l'altra è questa donna di cui non viene detto il nome. Non si sa fra i due chi abbia una fede più grande. Il capo della sinagoga perché ha il coraggio di prendere posizione in pubblico e di chiedere. Dobbiamo immaginare che si sia giocato molta della sua reputazione semplicemente chiedendo, semplicemente avendo fiducia nel rabbì di Nazareth, che non andava bene a nessuno. Con la donna il discorso è di tutt'altro tipo, ma non meno drammatico. Marco, che non è Luca, Luca è un medico, quindi sta molto attento quando parla di medicina. Marco non gliene può importare di meno e tira giù una descrizione da far arrossire i medici per l'eternità, perché dice che sta donna... Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, e vai, ce n'è per tutti qui, no? Fallita, che più fallita non si può, ma c'è di peggio. Il sangue nel mondo ebraico era ritenuto la fonte della vita, con una certa logica, nel senso che uno dissanguato muore. Non avevano certo cognizioni mediche come noi oggi. Allora il sangue era diventato un tabù. Tabù voleva dire che in nome di Dio non doveva essere manipolato in nessun modo, perché la manipolazione del sangue procurava impurità per poter poi andare al tempio, pregare, eccetera, eccetera. Bisognava fare cerimonia di purificazioni mica piccole. E sta donna ha perdita di sangue da decenni. E le tiene nascoste, come ovvio. Perché? Perché se si fosse saputo in pubblico, poco meno che lebbrosa sarebbe stata, cioè avrebbe dovuto essere evitata da tutti, perché aveva a che fare col sangue. E guardiamo il coraggio, verrebbe da dire della disperazione, ma no, è un coraggio lucido. Se solo riuscirò a toccare il lembo del suo mantello, deve averlo avvicinato, deve averlo considerato, deve essersi sentita, interpellata da quell'oscuro rabbì di Nazareth, deve averlo sentito nel cuore. Se toccherò il lembo del suo mantello, guarirò. E così avviene. E lì Gesù, sì, perché chiama a fede tutte e due. La donna, chi mi ha toccato? Ho sentito una forza uscire da me. Gli apostoli, come al solito, non sono delle aquile, a parte il fatto che lì c'era poco da essere perspicaci, non si poteva capire, ma come, ti pressano tutti e tu ti lamenti? Chi mi ha toccato? Basta mettersi nel racconto e guardare Gesù che si guarda intorno. E la donna esce allo scoperto, dice la verità. E Gesù conclude: figlia, figlia, la tua fede ti ha salvata, vai in pace e sii guarita dal tuo male. Per Gairo è analoga la situazione. Subito dopo, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? E Gesù: non temere, soltanto abbi fede. Fermiamoci qui. Ma non c'è la fotografia composita della nostra vita? Che se non è solo della nostra, non per caso all'inizio della messa vi dicevo: guardiamo l'umanità intera. Quanta rabbia deve muovere i francesi oggi? Così. Se abbiamo voglia di allargare gli orizzonti, ricordiamoci il secondo round di elezioni in Iran, che saranno comunque disastrose, perché chi vince dovrà mettere in pratica i dettami di Khomeini. Qualcuno se lo ricorda Khomeini alla fine degli anni 70? Il grande Ayatollah che torna dall'esilio francese, spazza via lo Shah di Persia e fa di quella nazione un inferno, soprattutto per le donne. Chi è il credente? Beh, il credente è almeno come Gairo e la donna, capace di dirsi la verità. Cosa alberga nel nostro cuore? Io vi confesso che stamattina sento come dovere di coscienza invitarvi a pregare per Giulia. Giulia è la bimba che stamattina è stata ricoverata, viene preparata per l'operazione. Dopodomani subirà una brutta operazione. Ha 3 anni. È la sorella di Martina, la nipotina della nonna che le è seduta vicino. Martina ha fatto la prima comunione quest'anno. E in quel giorno il nonno muore. Ne parlo perché è responsabilità di tutti noi pregare. E c'è persino di peggio, che dall'altare bene non dica, ma ne parlo perché la prima conclusione è: quali sono le sofferenze insolubili, personali, perché ne abbiamo, io ho le mie. Cerco di non metterle in pubblico per 2 ragioni. Una, per non ferire gli altri e non fare il protagonista alla rovescia. Secondo, per dignità. Ma tutti abbiamo delle situazioni insolubili. Tutti. A noi l'atteggiamento di Gairo o della donna. Perché? Capite cosa vuol dire che la parola salva? Vedete, abbiamo bisogno di rinnovare la nostra fede. Quando il Salvatore nostro, Cristo Gesù, ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo, e questa era la preghiera della parola che ci è stata messa nelle labbra e nel cuore all'Alleluia, e Paolo l'ha letta con molta chiarezza. Capite? Il Vangelo fa risplendere la vita. La buona novella vince in Cristo e in noi la morte, ogni morte. La parola di consolazione dà speranza, non temere, abbi solo fede. In questo caso continua ad avere speranza e fiducia. Oh no, il futuro non va verso il baratro. Non è un futuro facile. Beh, andatelo a chiedere ai nostri genitori, perlomeno quelli della mia generazione, se era facile il loro futuro durante il ventennio, durante la guerra e nel primo dopoguerra. È questo il destino umano. È il coraggio di credere nella forza della parola di Dio, nella vita che risplende per mezzo del Vangelo e nella morte che è vinta dalla buona novella. Grazie, grazie di cuore per la vostra attenzione. Per carità, andate al di là delle mie piccole parole.